sempre così dal lunedì. Prometto e poi rimango qui dal lunedì. Inizio a crederci di più dal lunedì. Inizio e non mi fermo più dal lunedì. Dal lunedì. Dal lunedì. Dal lunedì. Inizio e non mi fermo più.
Abbiamo una straordinaria capacità nel procrastinare le cose. Chi non ha detto almeno una volta nella vita: da lunedì inizio la dieta, da lunedì inizio ad andare a correre, da lunedì smetto di fumare, da lunedì inizio finalmente il mio corso d'inglese. Straordinari buoni propositi, e poi sistematicamente quel lunedì tarda ad arrivare, sempre che arrivi. Da lunedì inizia proprio questo: cercare di confrontarci con professionisti che arrivano da esperienze diverse per capire come possiamo introdurre nuove abitudini che ci permettono di crescere, di evolverci come persone e professionalmente. Faremo tutto ciò aiutandoci in ogni puntata con bellissime colonne sonore, visto che ogni ospite porterà con sé una serie di brani musicali a lui particolarmente cari, i quali saranno interpretati da due straordinari musicisti, il talentuoso tastierista Darryl Molin e il fresco dal tour mondiale con Eros Ramazzotti, la voce e la chitarra di Chris Lavoro. Bene, io sono Andrea Bettini e avrò il piacere di accompagnarvi in questo viaggio, e l'ospite di questo quarto episodio è un high performance coach, è un medico, è stato un medico degli astronauti dal 2000 al 2007, è il primo italiano ad aver ottenuto la Board Certification in medicina anti-aging negli Stati Uniti, coach certificato in problem solving e comunicazione strategica, è autore di numerosi bestseller, tra cui Il metodo Ongaro, Mangia che ti passa, Mangia che dimagrisci e Fino a 100 anni. Seguitissimo sui social e su YouTube, ha lasciato l'attività clinica per dedicarsi esclusivamente al coaching e aiutare più persone a migliorare la salute, raggiungere la massima prestazione e vivere una vita straordinaria. È qui con noi oggi il dottor Filippo Ongaro. Ciao Filippo e benvenuto da lunedì inizio.
Ciao Andrea, grazie per l'invito.
Allora, domanda di rito, come stai?
Ma devo dire abbastanza bene, dai, siamo entrati in una nuova routine in questo periodo, tanto tempo per riflettere, per scrivere, mi sto dedicando al mio nuovo libro, quindi tutto sommato, al di là di una situazione che lascia ovviamente toccati e lascia grandi difficoltà per tutto quello che significa, però a livello personale, individuale, insomma, ha anche permesso, forse, come si può dire, prendendo una parola brutta un po' dall'inglese, un risettaggio, ecco, una cosa, no, una riorganizzazione dei propri pensieri, quindi direi tutto sommato bene.
Ottimo. Ascoltami, Filippo, io ho già avuto il piacere di ospitarti in questa trasmissione quando l'abbiamo fatta live un paio d'anni fa, e forse, come ti avevo detto allora, quando io ho pensato a questo format legato a questo tema del procrastinare, di rimandare questi nostri buoni propositi, nella lista, diciamo, degli ospiti che avevo pensato, tu eri, diciamo, tra i primi. Credo che tu sia veramente una tra le persone più indicate a parlare di questo tema. Dalla tua esperienza, quindi arrivo subito a una domanda focale della trasmissione, dalla tua esperienza, che cos'è che ci frena e che ci fa sistematicamente rimandare quel lunedì?
Ma sai, sono probabilmente vari fattori e non sempre sono gli stessi fattori in persone differenti, però diciamo in termini generali possiamo perlomeno cercare di tracciare qualche punto in comune che ci riguarda un po' tutti, no? Il primo, direi, una scarsa chiarezza negli obiettivi, cioè molto spesso il rimandare è legato al fatto che abbiamo scelto degli obiettivi in maniera approssimativa, in maniera vaga, magari perché interessavano a qualcun altro più che a noi stessi, non abbiamo avuto il modo di capire bene quale lavoro raggiungere raggiungimento di quell'obiettivo comporta. Sai quegli atteggiamenti appunto un po' frettolosi in cui dici devo fare questa cosa qui, ti metti in testa di farla, decidi che c'è una data che diventa assolutamente fondamentale, però quando quella data si avvicina ti rendi conto che in realtà questa molla non scatta e dunque la data viene in qualche modo rimandata. E questo, devo dire, a me è capitato molte volte di vederlo nelle persone, e in queste situazioni la cosa più importante non è tanto colpevolizzarsi perché rimandi, ma tornare al disegno originale, al progetto originale, e mettere un po' in discussione il perché avevi scelto quegli obiettivi, per cercare di capire se ti appartengono sul serio oppure no. A volte, secondo punto, sono obiettivi magari validi, ma troppo poco connessi a qualcosa di emotivo che funga da motivazione e da spinta. Mi spiego, non so, devo iniziare la dieta il lunedì perché devo perdere del peso, perché fa bene per la salute. Ok, è una bella idea, ma il bene per la salute in genere non è qualcosa che ci emoziona. Paradossalmente ti emoziona di più, devo fare la dieta per perdere i chili, per essere più bello quest'estate, no? Tanto per parlare di cose molto concrete. Terzo punto molto frequente del rimandare è perché ci fa paura. Quando si avvicina la data, ci accorgiamo della posta in gioco, ci accorgiamo che c'è la possibilità di fallire, ci accorgiamo che gli altri potrebbero dire che non siamo stati abbastanza bravi, abbastanza capaci, e quindi diventa un'occasione in più per rimandare. Sai, la famosa paura del fallimento, la paura di non essere all'altezza, nella società moderna è una delle paure più presenti. Non è una paura che è connessa a un pericolo fisico, ma è il pericolo di non essere accettati, di venire ridicolizzati, e quindi si tende a tornare nella propria zona di comfort dicendo ok, rimando e aspetto. Ecco. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's been. Change my mind, I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side. I don't.
Allora Filippo, abbiamo appena sentito il primo brano che tu oggi hai voluto condividere con noi, che è Overside dei Red Hot Chili Peppers, rivisti e reinterpretati da Dario Dal Molin e da Chris Lavoro. E che legame hai con questa canzone?
Ma è una di quelle canzoni che già dal titolo e anche il testo, che è un testo abbastanza forte nello stile di questo gruppo, fa però pensare molto all'altro lato, no? Overside è l'altro lato, il rovescio della medaglia, un altro punto di vista, andare oltre i propri limiti. Quindi partendo dal presupposto che a me piace tanta tipologia di musica, non solo questa, però sono sempre stato abbastanza legato a gruppi che hanno un po' avuto un ruolo di rottura, no? Gruppi o musicisti che hanno rappresentato un cambio di passo in qualche modo. Ecco, questa mi piace in particolare perché sono sempre stato personalmente alla ricerca di trovare altri punti di vista, di andare oltre la mia posizione attuale. E quindi questa è una canzone che mi è rimasta in qualche modo dentro, insomma.
Ascoltami, visto che l'hai citata anche tu prima, mi parlavi che da lunedì inizio la dieta, mm-hmm. appunto una delle cose più gettonate è proprio legata al cibo. Tu ci hai scritto anche più di un libro su questo. Quindi ti chiederei da dove iniziare a rivedere le nostre abitudini alimentari e perché è così importante farlo?
Beh, è così importante farlo perché ormai senza alcun dubbio la scienza, la ricerca ha dimostrato che l'alimentazione è fondamentale per la nostra salute e anche per la qualità della nostra vita subito. Perché ci tengo a sottolineare questo perché tra l'altro il rimandare alcune tipologie di cambiamenti è anche molto legato alla non percezione del beneficio, no? Perché quando io ti dico cambia la tua alimentazione adesso e il beneficio ce l'avrai tra 30 anni, è chiaro che da un punto di vista razionale tu potresti dire ah sì, è una buona idea, dal punto di vista emotivo si fa un po' fatica a accettarlo. L'alimentazione in realtà ha un doppio beneficio, uno sulla salute a lungo termine, senza dubbio, ma anche uno sulla prestazione della singola giornata, livelli di energia, capacità di concentrazione, stanchezza sì piuttosto che no, cioè l'alimentazione incide su come stai nella tua singola giornata da subito. Da dove iniziare? Bisognerebbe iniziare sempre nel cambiamento delle abitudini, dall'eliminazione di errori grossolani, cioè quando fai tutta una serie di errori alimentari che possono essere, dal mio punto di vista, anche facilmente identificati, non occorre un genio, un esperto, le persone sanno molto bene quando commettono degli errori, per esempio troppi zuccheri, troppi snack, troppe merendine, troppi biscotti, troppi croissant, troppi alimenti industrializzati, super raffinati, troppa poca verdura, troppa poca fibra. Ecco, queste sono cose abbastanza banali che ormai tutti sanno, da cui comincerei. Il vero problema è che si fa fatica ad eliminarle le abitudini. Un'abitudine non può essere cancellata, perché l'abitudine da un punto di vista neurologico è un adattamento del cervello, è come se tu avessi costruito un insieme di neuroni che si connettono tra di loro e diventano una struttura anatomica, quindi non è che puoi eliminarla. Le abitudini vanno sostituite, per sostituirla devi trovare qualcosa che evidentemente tu possa inserire nella tua giornata e che non venga percepito assolutamente come una totale rinuncia, un totale sacrificio. Ecco perché un modo per iniziare non è semplicemente togliere, ma è quello di sostituire. Cioè se io mi metto in testa, adesso faccio un esempio perché chiaramente si potrebbe parlare a lungo di questo, ma se io per esempio ho l'abitudine che a metà mattina mi vado a mangiare il cappuccino con il croissant, posso provare ad applicare la forza di volontà e toglierlo. La forza di volontà è qualcosa che si esaurisce abbastanza rapidamente, questo lo si vede molto chiaramente nel comportamento della persona, cioè magari resiste una settimana, resiste 15 giorni, la prima volta che c'è qualcosa che ti stressa fortemente, qualche emozione negativa, una stanchezza maggiore, immediatamente tornerai verso l'abitudine vecchia. Se invece io provo a sostituirla e a mantenere lo stesso rituale, cioè esco, vado al bar, ma invece di prendermi il croissant con il cappuccino mi prendo, che ne so, un estratto, già la situazione è molto diversa, perché io posso ancorare tutta una serie di comportamenti a un gesto che nella sua concretezza però è molto diverso, perché in realtà non stai andando lì a prendere qualcosa che ti fa male, ma stai andando lì a prendere qualcosa che ti fa bene, ok? Quindi, premesso che poi è sempre una questione di dosi, Andrea, ricordiamoci anche questo, perché non è che un cappuccino o una brioche ogni tanto succeda chissà che, ma chi ha un'abitudine costante e ricerca costantemente questi tipi di alimenti, è chiaro che può diventare poi nel tempo un problema. Quindi la sostituzione con qualcosa di più virtuoso, di qualcosa che ti rendi conto che rappresenta una problematica. Questo è il primo passo da cui iniziare e in genere se si riesce a fare questo non è poi difficile allargare un po' la sfera d'azione, perché come dicevo prima questi benefici su come ti senti nella singola giornata la persona li percepisce subito, poi arriveranno i benefici a lungo termine e arriveranno i benefici che non sono percepibili. cioè non so, cambiamento del profilo lipidico del colesterolo nel sangue, non è che lo percepisci, avviene ma non te ne rendi conto. Quindi per me è molto importante lavorare su tutti questi aspetti in parallelo, in modo tale che il cambiamento sia qualcosa di più accettabile, sia qualcosa di cui la persona si innamora strada facendo e non soltanto a lungo termine quando avvengono i benefici. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This ground control to Major Tom. You really made the grade, and the papers want to know who shows you where. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can.
Questo brano straordinario credo che sia perfetto per introdurre un momento particolare della tua vita. Ti faccio fare un po' un viaggio nel tempo. Tu ti lauri in medicina e chirurgia e degli studi di medicina dello sport presso l'Università di Ferrara. Sei stato medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea ESA dal 2000 al 2007. Che esperienza è stata per te questa esperienza particolarissima e molto rara, ma credo anche altrettanto intensa?
Beh, è stata un'esperienza ovviamente molto importante per me, anche perché è stata un po' la ragione di tutto ciò che è accaduto dopo nella mia vita in termini di sviluppo, di tipologia di lavoro. Un'esperienza che è iniziata molto presto, perché penso di essere stato tra i più giovani a entrare in quel meccanismo, appunto attorno ai 30 anni, e quindi anche in una condizione privata di grande libertà, no? Non avevo famiglia, ero single, quindi ho potuto affrontare l'esperienza in maniera molto totalizzante, nel senso che tutte le cose che ho potuto fare le ho fatte. Sono andato con gli astronauti a fare tutti i corsi di sopravvivenza, atterraggi, lanci, magari per altri miei colleghi, a parte che si tratta ovviamente di numeri molto piccoli, colleghi medici che lavoravano in questo ambiente sono tuttora veramente pochi, ma magari, sai, quelli con famiglia, moglie e figli, sì, ci tenevano, ma non erano sempre disposti a fare tutto, e quindi per me è stata un'esperienza molto intensa, mi ha insegnato tantissimo e mi ha dato un marchio di unicità, perché mi sono arricchito di un'esperienza che pochissimi al mondo fanno, e quindi di conoscenze anche molto particolari, a stretto contatto con il mondo scientifico, ma senza diventare uno scienziato che magari poi si concentra per tutta la carriera su un singolo processo, su un singolo meccanismo, con una implicazione clinica importante, ma più orientata verso la salute e l'aumento della prestazione che la cura della patologia. Quindi tutte cose particolari che poi io ho usato una volta lasciata l'agenzia per avviare la mia attività e per scrivere i miei libri, eccetera. Ma devo dire che in un'ottica particolarmente complessa come quella attuale, no, del mercato, il fatto di aver avuto questa opportunità unica di creare un'unicità è stata sia come conoscenze ma anche come posizionamento, se così vogliamo, no? Il poter dire se è stato medico degli astronauti è una cosa che ovviamente dà un certo grado di prestigio e appunto di unicità, perché sono poche le persone che hanno fatto questo mestiere. Dopodiché nel concreto ho imparato ovviamente moltissimo, perché sono uscito, non era la prima volta, perché io ho avuto una vita che ha assolutamente non drammatica, ma che ha comportato tanti cambiamenti di abitudini, di città, di nazioni. Mio papà tra l'altro faceva il giornalista, quindi ci siamo spostati molto, dunque ero abbastanza abituato all'uscire dalla mia zona di comfort per cambiare, ma quella è stata forse l'uscita più grossa dalla zona di comfort che ho fatto per conto mio, e ovviamente essendo andata molto bene mi ha anche questo segnato e dato questo imprinting mentale che se vuoi vincere devi osare un pochino, e da allora la mia vita si è caratterizzata da tanti cambiamenti che sono stati per me sempre vissuti come un passetto in più, come un modo in più, come un modo nuovo, no, per creare qualcosa che non c'era prima, e anche per ricreare un po' me ogni volta che cambiavo ambiente, che cambiavo addirittura tipologia di lavoro, perché sai, come hai detto tu prima, adesso io ho smesso di fare completamente attività clinica, di fatto mi occupo solo di coaching, ma ho un'azienda che fa questo, e dunque è cambiato anche molto il mio ruolo in termini imprenditoriali, se così vogliamo. E quindi, sai, io ho sempre interpretato la vita come un percorso di crescita e mi piace questa cosa. Mi piace, la crescita comporta sempre anche dei piccoli dolori, dei rischi, ma se ci credi, penso che dietro ogni sforzo che fai ci possa essere davvero una grande opportunità, se non altro di essere diventato tu una persona un po' più resiliente, un po' più forte, un po' più aperta, un po' più comprensiva, e quindi da là, da quell'esperienza lì che poi mi ha portato a vivere a lungo in Russia, a stare tanto negli Stati Uniti, quindi a girare anche ambienti particolari. Io in Russia vivevo in una base militare, non è che una base militare russa sia proprio un posto comune dove andare a trascorrere la propria vita, però tutto porta ad una tua crescita, insomma.
Ascoltami, tu hai conosciuto anche tanti astronauti, mi viene in mente la Cristoforetti. Mm-hmm. Qual è l'atteggiamento mentale di questi super uomini, li definisco io?
Guarda, l'atteggiamento, la cosa forse sul piano mentale che caratterizza di più queste persone, io le ho definite varie volte delle macchine da apprendimento. Quindi è una cosa molto bella, perché la loro grande capacità di ottenere una prestazione molto elevata non è tanto frutto di qualcosa che hanno di innato, di genetico, un talento particolare. Questi sono proprio bravi ad imparare, cioè sono metodici, si mettono lì e imparano, risolvono problemi. E questa è una straordinaria lezione per tutti noi, no? Che spesso ci freniamo davanti anche a dei problemini molto piccoli e tiriamo i remi in barca. Loro rappresentano un esempio e un modello di approccio alle difficoltà, alle problematiche, all'apprendimento molto molto bello. Cioè, visto che parliamo di musica, si può anche citare un film, tra l'altro un film in cui la musica è molto presente, no? Che è Il Sopravvissuto, che penso tu abbia visto, quello della missione su Marte, in cui il personaggio, il protagonista, rimane bloccato lì non so per quanto tempo, ma molto a lungo. La scena finale di quel film l'ho trovata estremamente vera, no? Quando lui inizia a dare lezione alle nuove reclute e gli racconta ovviamente della sua esperienza e dice a loro: prima o poi ci sarà un momento in cui tutto andrà storto, e lì davanti hai due scelte: o tiri remi in barca e rinunci, o tiri su le maniche e affronti il problema, e un problema alla volta, e finisci col tornare a casa. Ecco, per me questo è stato uno degli insegnamenti più forti che gli astronauti mi hanno trasmesso, proprio quello di dire: l'essere umano è dotato di un cervello eccezionale, una macchina potente sul piano razionale, emotivo, e se impariamo a usarla siamo in grado di affrontare veramente quasi tutto. E questo secondo me rappresenta anche un messaggio di grande speranza, cioè applichiamoci, perché dentro di noi abbiamo le risorse per affrontare le sfide che incontriamo nella vita.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith. And I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh, but what's puzzling you is just the nature of my game. I stuck around in St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held the general's rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Whew.
Sympathy for the Devil. Quindi tu tra Beatles e Rolling Stone mi scegli i secondi?
Sì, decisamente sì, anche se il titolo non vorrei che passassi per uno che apprezza il diavolo, tutt'altro, ma i Rolling Stones mi sono sempre piaciuti di più perché ancora una volta rappresentano un po' più un elemento di rottura, no? Un po' più andare contro gli schemi, un certo grado di creatività brutale, se così vogliamo dire, e anche però di capacità di rimanere veri a se stessi. Non sono mai cambiati più di tanto, continuano a fare loro, non hanno provato a seguire le mode degli altri, ma sono stati sulle loro rotaie, e il tempo ovviamente gli ha dato ragione, senza nulla togliere ai Beatles, un altro grande gruppo che ha fatto la storia, ma diciamo di pelle i Rolling Stones hanno quel qualcosa di un po' più selvaggio che mi ha sempre attirato molto.
Ascolta, torniamo un attimo all'attualità. Allora, questa emergenza ci porta a questo isolamento sociale. Secondo te, appunto tralasciando adesso appunto l'emergenza sanitaria, ma secondo te potrebbe essere però un'occasione per rivedere il nostro approccio, il nostro stile di vita, visto che noi siamo molto bravi a trovare mille giustificazioni, diciamo sempre che non abbiamo tempo, siamo sempre di corsa, ora che siamo invece costretti in questo isolamento sociale dove anche il valore del tempo abbiamo dovuto rivederlo, può essere un'occasione?
Ma sai, Andrea, per me indubbiamente lo è, perché ogni crisi è come un test da stress sul sistema e su di noi, no? Quindi viene fuori un po' la verità. È chiaro che non per tutti viene fuori la stessa verità, quindi ci sarà chi messo sotto stress fa fatica, E molto spesso, purtroppo devo dirlo, da coach mi viene quasi spontaneo, molto spesso quelli che fanno fatica sono quelli che scaricano all'esterno responsabilità, colpe, no, il vittimismo, la lamentela. Però io mi auguro e spero che per tanti invece sia un'occasione soprattutto di rivedere un po' la propria lista di priorità, no? Di dare una caratterizzazione un po' diversa al progetto della propria vita. È chiaro che una cosa che viene fuori da questo tipo di emergenza e di situazione è la fragilità in cui noi comunque ci troviamo a vivere, anche se ci piacerebbe che fosse diversa la situazione, anche se spesso ci illudiamo di essere imbattibili, fortissimi, viene fuori veramente che siamo ancora molto fragili anche nella modalità con cui reagiamo a una situazione di grande difficoltà e di grande cambiamento. E credo che sia una delle caratteristiche più importanti della resilienza, no? Che è questa capacità di rialzarsi e ripartire e crescere dopo una grande difficoltà. Una delle caratteristiche di questa della resilienza è proprio la flessibilità e l'adattabilità, e credo che forse noi tendiamo un po' troppo ad adagiarci su una routine che pensiamo non possa mai cambiare, e quando qualcosa o qualcuno ce la sconvolge ci sentiamo un po' il terreno che ci manca sotto i piedi. In realtà sarebbe bello coltivare la flessibilità, no? Una dei concetti che emerge da tanti approcci orientali e anche delle arti marziali, che poi è un concetto che Bruce Lee ha fatto suo, è quello di essere come l'acqua, no? Quindi di riuscire ad adattarsi al percorso, arrivare al proprio obiettivo, ma non necessariamente perché butti giù tutto, ma perché circondi, superi, ti adatti. Ecco, credo che queste situazioni possano rappresentare un'opportunità per molti per essere un po' più come l'acqua, per essere un po' più flessibili, per capire che non tutto è sotto il nostro controllo, ma che abbiamo la capacità di reagire, partendo in particolare poi dall'accettazione della situazione. Non accettarla e lamentarsene è il modo migliore per rimanere intrappolati per sempre. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. A song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man.
Allora Filippo, adesso invece ci hai portato in dono un brano che è stato cantato in origine da Bruno Mars. Se non sbaglio, a questo brano tu hai un bel ricordo legato a tuo figlio.
Sì, è un brano completamente diverso dagli altri, altro genere, altro tipo di cantante, autore, ma è un brano a cui io sono affezionato perché mio figlio, che si diletta un po', insomma, suona la batteria, canta, e adesso c'ha più di 13 anni, ma è stata un'occasione vari anni fa, io penso che avesse, non lo so, forse 8-9 anni, mentre studiava canto, di registrare questa canzone in uno studio professionale. È venuto fuori un piccolo capolavoro, l'ha cantata veramente benissimo, e quindi siamo rimasti molto affezionati, io e mia moglie, a questa canzone, soprattutto nella versione sua, diciamo, cantata da lui.
Ascoltami, permetti di chiederti, che papà sei?
Questo bisognerebbe chiederlo a mio figlio. Diciamo che sono un papà molto coccolone, non ho nessuna difficoltà a mostrare il mio affetto, sono così in famiglia ma anche fuori, cioè se una persona mi piace dimostrare che questa persona mi piace. Sono anche abbastanza determinato, cioè non sono... non voglio dire che sono in comando, ma insomma quando è il caso di far vedere chi decide non ho problemi nemmeno a far vedere quello. e spero che possa dire che sono più di tutto un papà presente, perché, ma questo appunto bisognerebbe chiederlo più a mio figlio che a me, perché ho trovato, sai, lavorando con tante persone a livello anche di dialogo abbastanza profondo, ho trovato tanti papà pentiti di non essere stati abbastanza presenti con i loro figli, no? Troppo impegnati, troppo in viaggio, troppo con la testa su altro. E io, sebbene sia impegnato con il mio, ho comunque sempre cercato di coinvolgere anche mio figlio nelle nostre attività. Lui viene a tutti i nostri corsi, agli eventi, le persone che frequentano i nostri corsi lo conoscono, conoscono lui tanto bene quanto conoscono me. E quindi spero di avergli dato la sensazione che siamo un tutt'uno, no? Che non c'è lui con le sue cosine da ragazzino e io con le cose importanti, ecco, perché questo poi lascia, secondo me, un po' di vuoto nei ragazzi, insomma.
Guarda, faremo una puntata a parte dedicata al tema padre e figli e anche al tema magari adolescenziale. Ascoltami, invece andiamo ai libri. Prima ne ho citati un po' dei libri dei quali tu sei autore. Sì. E in ordine temporale l'ultimo è proprio Il metodo Ongaro. In pochi minuti riesci a farci una sintesi in cosa consiste questo metodo Ongaro?
Ma sai, in realtà è stata... Allora, faccio una piccola premessa. Io non sono mai stato molto appassionato di chi appioppa il suo nome su metodi, diete e cose. Devo essere molto sincero. E per molto tempo mi sono tirato dietro rispetto a questa idea, e se fosse stata una dieta non l'avrei mai fatto. Ma discutendo con la mia community e anche con i miei editori è un po' emerso che in effetti nel corso degli anni abbiamo dato vita a un metodo di lavoro sulla propria realtà psicofisica. Tu sai che poi Sonia, che lavora con me, che oltre ad essere mia moglie è psicologa, quindi tutto questo abbiamo creato assieme, e ci hanno un po' fatto capire che era un po' un peccato, insomma, non mettere tutto sotto lo stesso cappello. Quindi di fatto il libro è un po' il risultato di più o meno ormai 20 anni di esperienza tra l'ambito clinico e quello del coaching, e quindi è un libro che riassume le metodiche con cui noi affrontiamo il benessere in senso allargato di una persona. Noi partiamo dall'idea che la stragrande maggioranza delle persone ha le risorse sufficienti per vivere una vita alle proprie regole, viverla bella e bene. Molto spesso queste risorse non sono conosciute alle persone. E il nostro lavoro è principalmente quello di far sì che le persone abbiano una metodologia per andare alla ricerca delle loro risorse e coltivarle. E quindi è un libro che parte sia dalla parte più semplice e concreta, che io chiamo poi i quattro fondamenti, no? Che sono la nutrizione, l'integrazione alimentare, l'allenamento fisico, la meditazione, eccetera, ma poi va anche abbastanza in profondità in tutta la parte psico-emotiva, che è necessario conoscere per capire dove sono i nostri limiti, perché non stiamo raggiungendo gli obiettivi che vogliamo raggiungere, dove stanno i nostri blocchi. E io ho avuto il piacere poi di formarmi nel coaching, almeno parte della mia formazione, con un amico e maestro che è Giorgio Nardone, che è uno degli psicoterapeuti, insomma, più conosciuti in Italia, è un po' il padre della psicoterapia strategica breve, che è anche un metodo di coaching, il coaching strategico. E noi in questo coaching diciamo molto che molto spesso che le persone sono vittime dei loro successi, non dei loro fallimenti. E questo è un concetto, secondo me, molto importante, cioè quei meccanismi che ti hanno dato dei risultati in qualche momento della tua vita e che tu tendi a ripetere in altri momenti, presupponendo che siano simili, ma portano invece a dei risultati disastrosi. Un esempio di questo è la rabbia. La rabbia può funzionare in determinati momenti della tua vita, ma può essere un disastro quando tu sistematicamente provi a risolvere tutti i problemi che incontri con la rabbia. Quindi far capire alla persona dove sono i limiti è ovviamente il prerequisito perché la persona possa riuscire a superarli.
Filippo, è sempre una questione di testa, cioè tutto parte dalla nostra mente.
Beh, indubbiamente è una questione di testa, ma non tutto nel senso tutte le malattie hanno la loro origine nella mente. No, io, sai, mi sono formato come medico allo statico e tendo a tenere ben distinte le situazioni. Quello che io dico non ha a che fare con le malattie e tanto meno con una forma di terapia. Quello che io dico è nella persona sana, che non ha delle limitazioni fisiche create da una malattia, dove stanno quei blocchi che ci impediscono di vivere una vita più sana, di essere meno stanchi, di dormire meglio, di goderci di più le relazioni, di essere più produttivi, di tornare a casa felici, di raggiungere i nostri obiettivi? Ecco, questi limiti sì, sono nella totalità dei casi nella nostra testa, a volte a livello conscio, a volte non a livello conscio, quindi bisogna andare a capire un po' più in profondità dove stanno. Ecco, io intendo un approccio, per questo lo definisco un approccio di coaching, perché ritengo che sia anche molto importante in un mondo adesso pieno di confusione, di proposte di ogni tipo, tenere molto chiaramente i confini tra quello che è la cura di un disagio più profondo che richiede uno specialista, uno psicoterapeuta, la cura di quello che è una patologia che richiede la presenza di un medico, e invece l'andare oltre delle proprie limitazioni gestionali, che è una cosa che invece può essere gestita da un bravo coach. Perché il coach, tra l'altro, lo ricordo molto brevemente, ha delle caratteristiche molto diverse da professioni più direttive, no? Lo psicologo e il medico posseggono gli strumenti per fare una diagnosi e per portare degli elementi terapeutici chiari. Il coach non deve far questo, il coach non fa questo, ha un altro mestiere. Il coach, io lo dico sempre, è come uno che guida un taxi. Se tu prendi un taxi, non è il taxista che ti dice dove andare, sei tu che dici al taxista dove vuoi andare. Con il coach è la stessa cosa. Il coach ti aiuta ad arrivare dove tu vuoi arrivare, ma proprio per questo deve sapere bene dove finisce la sua professione quando ci sono delle problematiche che richiedono invece un intervento di tipo direttivo, cioè ti dico io dove devi andare, no?
Allora, caro Filippo, purtroppo siamo quasi in chiusura e prima di lasciarci al tuo ultimo brano, che lo lasceremo come colonna sonora finale di questo nostro incontro, un brano che è questo storico, hai scelto i Pink Floyd, quindi... volevo chiederti tre cose al volo. La prima, su cosa stai lavorando?
Beh, allora, sto lavorando su varie cose, come spesso accade. Una è sicuramente il mio nuovo libro, che penso uscirà alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo. E sto lavorando su tanti nuovi contenuti per la nostra community. Noi abbiamo molti corsi online, molti eventi, e quindi creiamo, io e il mio team, continuamente nuovi contenuti per arricchire questa community di novità. E sto anche lavorando su un progetto, diciamo, più di accompagnamento, per cui io quello che mi immagino è che le persone restino con noi in maniera più stretta, non semplicemente acquistando un corso, poi magari acquistandone un altro dopo un anno, perché, come dicevamo all'inizio, il cambiamento delle abitudini passa attraverso una certa costanza, soprattutto nel primissimo periodo, e vorrei trovare dei meccanismi sempre più efficaci per stare vicino alla persona che vuole cambiare delle abitudini, vuole migliorare, soprattutto nella fase iniziale, per non disperdere i buoni intenti che tanti hanno e poi però non portano da nessuna parte perché mollano troppo presto, purtroppo.
Ascolta, visto che hai citato la community, chi già non ti seguisse e invece volesse iniziare ad approfondire quello che hai detto anche oggi, dove ti può seguire?
Beh, direi il punto centrale è il mio sito, che è www.filippo-ongaro.com. Da lì poi trovano tutto, le varie piattaforme social, i corsi, il materiale gratuito, gli eventi, trovano un po' tutto, insomma.
Ascolta, e l'ultima cosa, da dove iniziare? Lasciaci una piccola cosa che possiamo già introdurre oggi per iniziare a resettare, a a introdurre un cambiamento positivo sulla nostra vita? Da cosa potrebbe essere, secondo
Beh,
te?
guarda, io molto spesso parlo di questo perché la trovo un po' la chiave di volta per un vero cambiamento a lungo termine, ed è proprio quello di smettere di lamentarsi. Provare a registrare le proprie lamentele nel corso di una giornata, si rimane stupefatti da quante volte anche inconsapevolmente ci lamentiamo di qualcosa. E purtroppo la lamentela rappresenta la rinuncia all'assumersi la responsabilità per un miglioramento. Dunque è un primo passo molto importante quello di fare un patto con se stessi di non lamentarsi più e di provare ad accettare le cose che non puoi cambiare e a cambiare quelle che non ti piacciono.
Filippo, grazie. Guarda, prima di ascoltarci il tuo ultimo brano, permettimi anche di ringraziare la produzione da lunedì inizio, quindi per i Sinote e Bettini Associati. Devo ringraziare 731 Lab di Alessio Albano, che ci cura la regia e anche l'adattamento alla versione podcast di questo format. E naturalmente devo ringraziare Chris Lavoro e Dario Dalmolin, perché fanno veramente un ottimo lavoro reinterpretando questi brani che ogni ospite poi vuole condividere con noi. Quindi, mentre partono le note del brano scelto, perché hai scelto quest'ultimo brano? Questo di Pink?
Beh, è un brano secondo me bellissimo, uno forse dei loro brani più belli. È un brano che a me particolarmente ricorda. Mi ricorda tutte le persone che non sono più nella mia vita per qualche motivo, ma mi ricorda in particolare mio papà, che se n'è andato qualche anno fa e a cui piaceva moltissimo questa canzone, pur essendo di un'altra generazione, quindi è una canzone che adoro.
Filippo, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk-on part in a war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground, and how we found the same old fears. Wish you were.